Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, in questa edizione abbiamo il piacere di presentarvi la lettera pastorale Io sono con te, Genesi capitolo 28, versetto 15, di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Il documento, edito dalla Diocesi di Trieste, è stato firmato a Trieste l'11 settembre 2024, nella memoria del beato Don Francesco Bonifacio. Quarta parte, parte conclusiva. Io sono con te. Genesi 28:15. Lettera pastorale di Monsignore Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Capitolo 7. Cantieri sinodali che proseguono. Le parole del Papa: il giubileo che vivremo non sono distrazione verso l'impegno di rinnovamento in cui siamo ingaggiati. La fase profetica del Sinodo vede le Chiese attive anzitutto nel proseguire i cantieri sinodali e nel cogliere, per mezzo dello Spirito, i passaggi che siamo chiamati a vivere. Tanti cantieri sono aperti e chiedono il rinnovato entusiasmo di tutti. È evidente che lo stile del camminare insieme è delineato come minoranza creativa e non aggressiva e nemmeno remissiva, come già richiamato. Di un camminare con fede, ma anche con l'umiltà del fermarci accanto alle persone con i loro drammi, con le loro ferite, con i loro interrogativi. Meditiamo ancora sulle parole di Papa Francesco. Non diamole per assimilate. Una fede radicata nel Dio che si è fatto uomo è, perciò, una fede umana, una fede di carne, che entra nella storia, che accarezza la vita della gente, che risana i cuori spezzati, che diventa lievito di speranza e germe di un mondo nuovo. È una fede che sveglia le coscienze dal torpore, che mette il dito nelle piaghe della società, ce ne sono tante. Una fede che suscita domande sul futuro dell'uomo e della storia. È una fede inquieta, e noi abbiamo bisogno di vivere una vita inquieta, una fede che si muova da cuore a cuore, una fede che riceva da fuori le problematiche della società. Una fede inquieta che aiuta a vivere la mediocrità e l'accidia del cuore, che diventa una spina nella carne di una società spesso anestetizzata e stordita dal consumismo. I cantieri aperti negli scorsi anni non sono conclusi. Restano come vie aperte sulle quali camminare, accarezzando la vita della gente e risanando i cuori spezzati. Qui riprendo alcuni di questi cantieri nei quali continuare a lavorare insieme per familiarizzare con questo stile originario dell'essere Chiesa. Il cantiere della trasmissione della fede. Evangelizzazione e catechesi. Si è interrotto l'anello di trasmissione della fede. Questo vale per le famiglie e le comunità di lingua italiana, come per quelle di lingua slovena. Le analisi sono impietose. Adolescenti e giovani sono sempre più scettici e lontani dalle nostre liturgie e dalla comunità cristiana. Sono temi sui quali dobbiamo interrogarci. Essi evidenziano una domanda di senso, una ricerca che però spesso non ci trova interlocutori attendibili. Le sfaccettature sono tantissime, ma anzitutto sentiamo che, come adulti, abbiamo bisogno noi di essere più saldi nella fede, di quella fede che sa essere luce nelle tenebre, sale che dà sapore, lievito che fermenta. Di una formazione più solida ne abbiamo tutti bisogno, preti, religiosi e laici, e di una formazione che alimenta tutte le dimensioni, intellettuale, spirituale, umana, pastorale. Non sciupiamo l'occasione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e della Scuola di Teologia per Tutti. Certo, poi serve una formazione specifica per catechisti, per ministri straordinari della comunione, per i lettori, per gli educatori. E su tutto questo continueremo a lavorare. Ambiti peculiari su cui è bene trovare una convergenza di prassi nelle nostre comunità sono l'accoglienza e la preparazione dei catecumeni adulti, dai 7 anni in su, precisano le direttive. È bene che il percorso sia fatto con serietà e secondo le indicazioni che il servizio per il catecumenato presso l'ufficio catechistico ancora richiamerà a tutti, magari aiutandosi nei decanati. Tuttavia, ricordo che la questione non è semplicemente l'adeguarsi alla prassi stabilita dalla Chiesa, ma il saper suscitare il desiderio di diventare cristiani, nei tanti che non sono battezzati. E poi saperli accompagnare dentro una vita di comunità, condividendo la gioia della fede e l'impegno della testimonianza. La catechesi battesimale. Ai genitori che chiedono il battesimo dei figli è una delle esperienze più belle per un prete e per i suoi collaboratori. Ci si inserisce nella gioia dei genitori che hanno dato la vita al loro figlio. Occorre saper cogliere la loro domanda, anche se talvolta piena di lacune, di debolezze, con molto rispetto e delicatezza. Quante volte a Gesù si avvicinavano persone che avevano una fede immatura, piena di equivoci, e lui con pazienza ad accogliere, ad ascoltare, ad accompagnare. È l'occasione per ridire la ragione della nostra fede, per annunciare di nuovo il mistero di Cristo e di come ci inserisce nella sua vita mediante il battesimo. È il momento per presentare la propria comunità parrocchiale e quanto si sta cercando di vivere insieme. Attraverso la spiegazione previa del rito si fa una catechesi su tanti aspetti della vita cristiana. Cerchiamo di essere generosi e accoglienti, flessibili nell'andare incontro alle esigenze dei genitori, spesso alle prese anche con i turni di lavoro. Ebbene, almeno un incontro farlo singolarmente nella casa del battezzando. E sperimenteremo noi l'essere accolti, l'essere ospiti, l'essere rispettosi delle loro paure e speranze. È opportuno iniziare a coinvolgere qualche coppia di sposi che ci affianchi nella preparazione dei genitori. La catechesi ai bambini. Nel percorso dell'iniziazione cristiana, dalla prima comunione al post-cresima, la si renda continuativa. Sappiamo quanto è lacunosa la trasmissione della fede in tante famiglie. Cerchiamo di sorreggere le famiglie nella loro responsabilità, anche con appositi incontri con i genitori, ma anche di proporre esperienze in cui i bambini, fin dalla prima elementare, con coloro che ci stanno, cominciano a ritrovarsi, fare gruppo, a imparare le preghiere, ad avere un primo approccio alla comunità, ai suoi gesti e riti, all'edificio chiesa e alla spiegazione delle varie dimensioni. Se è vero che esiste un analfabetismo religioso, dobbiamo farci carico di una alfabetizzazione intelligente, gioiosa, piena di significati illuminanti e che danno speranza alla vita anche di un bambino. E poi via via l'itinerario catechistico, anche con il rinnovo delle metodologie, affinché i bambini non pensino di trovarsi ancora a scuola, riducendo l'iniziazione cristiana all'apprendimento di formule. Sappiamo quanto sia delicato l'incontro personale con Dio e il suo mistero di amore per ciascuno, ma a questo non miriamo. Ricordo che l'ufficio catechistico diocesano è disponibile ad affiancare i presbiteri e i catechisti delle nostre parrocchie, anche nelle programmazioni e stesure dei percorsi. La preparazione per i cresimandi adulti sia accurata, evitando approssimazioni e sconti che generano soltanto equivoci. Lo sappiamo, diversi hanno una partecipazione scarsa alla vita della comunità. Non si tratta di essere rigidi nel numero degli incontri o nel porre obblighi che sanno di ricatto, ma di suscitare un nuovo sguardo di fede, un nuovo desiderio di partecipare all'Eucarestia, un autentico desiderio di Dio. Sappiamo che non è facile, ma è bello rimproverarci noi con entusiasmo e tutte le volte. Su questo aspetto rimando alla lettera spedita dall'Ufficio Catechistico ai Sacerdoti del 21 settembre 2023. La proposta del post-cresima si è fatta con chiarezza a tutti i cresimati. Abbiamo in diocesi diversi modelli. Nessuno ha la formula magica ed esclusiva. Possiamo però contaminarci e ricercare stili, metodologie, contenuti, passione educativa che ci rinnovano anche nella nostra testimonianza multiforme. La formazione dei catechisti rimane essenziale. Si valorizzino, oltre alle proposte parrocchiali, anche quelle diocesane e del Triveneto. La carità non è delegabile. Il volontariato e la partecipazione. Il cardinal Matteo Zuppi, nell'intervento iniziale alla Settimana Sociale dei Cattolici, il 3 luglio 2024, ha affermato: «Oggi la democrazia soffre perché le società sono sempre più popolarizzate, attraversate cioè da tensioni sempre più aspre tra gruppi antagonisti, dominate dalla contrapposizione amico-nemico, dalla pervasiva convinzione che l'individuo è tale quando è al centro, mentre è solo nella relazione che la persona comprende il suo valore. Le pandemie ci hanno fatto comprendere il senso di comune appartenenza, di comunità, di destino, di partecipazione a una vicenda collettiva. Non c'è democrazia senza un noi. Non c'è persona senza l'altro. La democrazia non solo afferma la libertà, ma promuove anche l'uguaglianza. Non proclama astrattamente i diritti, ma difende concretamente la dignità umana, soprattutto dove è più pesantemente violata. Ecco perché la democrazia non vuol dire solo istituzioni, leggi e procedure, diritti e doveri, ma anche inclusione dell'altro, del fragile, dell'emarginato. Vuol dire contrasto alla cultura dello scarto, alle dipendenze con le loro drammatiche conseguenze in tante violenze, alle condizioni indegne nelle carceri, ai tanti feriti della malattia psichiatrica. Come cattolici vogliamo essere sui fronti dell'inclusione di ogni persona che si trova ai margini. La solidarietà è un motore invisibile, ma indispensabile di tutta la vita collettiva. La sua mancanza indebolisce il tessuto sociale, ostacola la crescita economica, offende l'individuo e non ne sa valorizzare le capacità e, alla fine, svuota la democrazia. La solidarietà passa attraverso le comunità in cui l'uomo vive, le comunità ecclesiali e le tantissime realtà di libero e gratuito altruismo, la famiglia, ma anche le comunità locali e regionali, la nazione, il continente, l'umanità intera. Cardinal Matteo Zuppi. Il volontariato è dunque una partecipazione propedeutica ad altre forme di attiva costruzione alla vita del nostro paese e del mondo intero. E il Vangelo ci insegna che occorre uscire dalle polarizzazioni e aggressive contrapposizioni che impediscono di porre al centro la persona e il suo bisogno di essere riconosciuta nella sua dignità, anche spirituale. Il Papa ha esortato la Chiesa di Trieste, anzi ha usato degli imperativi. Ed è evidente che nessuno può sottrarsi. La carità non è un optional per il discepolo di Cristo. Ciascuno è chiamato seriamente a mettersi in discussione per discernere a quale forma di testimonianza e di carità è chiamato. Talvolta attraverso carismi personali che uno si ritrova, il desiderio e la passione educativa o di stare vicino ad un malato. Altre volte sono le necessità di chi si trova sulla propria strada, quel vicino disabile e solo. Altre ancora sono chiamate che, in certe epoche, sembrano interpellarci e fanno sorgere la domanda: cosa posso fare per sostenere il disagio di tante famiglie povere, la condizione estrema dei senza fissa dimora, l'emergenza dei migranti della rotta balcanica? Per chi ha lo sguardo di Cristo, per chi ha il cuore educato dalla compassione di Cristo, è facile individuare dove fermarsi e aiutare, dove mettersi in gioco, con uno stile di gratuità e di prossimità. È evidente che serve formazione, e la Caritas diocesana è di supporto a tutti, singoli e comunità, per rilanciare la propria testimonianza anche in ambiti che talvolta ci spaventano e per i quali è bene anche organizzarci e aiutarci per meglio saper aiutare. L'infinito di Dio si cela nella miseria umana. Il Signore si agita e si rende presente, e si rende una presenza amica, proprio nella carne ferita degli ultimi, dei dimenticati, degli scartati. Lì si manifesta il Signore. E noi, che talvolta ci scandalizziamo inutilmente di tante piccole cose, faremmo bene invece a chiederci: perché dinanzi al male che dilaga, alla vita che viene umiliata, alle problematiche del lavoro, alle sofferenze dei migranti, non ci scandalizziamo? Perché restiamo apatici e indifferenti all'ingiustizia del mondo? Perché non prendiamo a cuore la situazione dei carcerati, che anche da questa città di Trieste si leva come un grido di angoscia? Perché non contempliamo le miserie, il dolore, lo scarto di tanta gente nella città? Abbiamo paura di trovare Cristo lì. Omelia di Papa Francesco, 7 luglio 2024. Abbiamo aperto un cantiere carcere e se qualcuno vuole inserirsi con la necessaria formazione, continuiamo a raccogliere la sfida di una realtà complessa e delicata, ma che non ci deve vedere distratti. Un cantiere carcere che vede la partecipazione di tante realtà triestine diverse, ma tutte accomunate dalla ricerca di tutelare maggiormente la dignità dei carcerati. È un paradosso che le persone sono in carcere perché non rispettano le leggi, ma poi lo Stato non rispetta le leggi e i trattati sottoscritti che regolamentano le carceri. E si lascia sola la polizia penitenziaria in una situazione esasperata. La sfida è anche quella culturale di una giustizia riparativa e del preparare un reinserimento dignitoso. Continua l'impegno di accoglienza dei migranti della rotta balcanica, oltre a tutte le strutture, anche della Fondazione Caritas, sparse in varie località. Ricordo due ambiti particolari. Dopo lo sgombero del Silos, l'ostello di Camposacro diventa il luogo dedicato all'accoglienza di chi attraversa la porta a nord-est della rotta balcanica, in cerca di un futuro migliore. Qui le persone in transito possono trovare informazioni, un letto e servizi igienici adeguati, in attesa di decidere come proseguire nel loro viaggio. In città rimane sempre attivo il dormitorio di via Sant'Anastasio, nato per contrastare l'emergenza del freddo durante i mesi invernali, e tuttora a pieno regime perché migranti fragili, anche donne con bambini, arrivano tutto l'anno, grazie al prezioso contributo dei volontari. Fratelli e sorelle, da questa città di Trieste, affacciata sull'Europa, crocevia di popoli e culture, terra di frontiera, alimentiamo il sogno di una nuova civiltà fondata sulla pace e sulla fraternità. E a questa chiesa triestina vorrei dire: avanti, avanti, continuate a impegnarvi in prima linea per diffondere il Vangelo della speranza, specialmente verso coloro che arrivano dalla rotta balcanica e verso tutti coloro che, nel corpo o nello spirito, hanno bisogno di essere incoraggiati e consolati. Impegniamoci insieme, perché riscoprendoci amati dal Padre, possiamo vivere come fratelli tutti. Tutti fratelli, con quel sorriso dell'accoglienza e della pace dell'anima. Papa Francesco, Piazza Unità d'Italia, 7 luglio 2024. In questa missione di vicinanza e di prossimità è evidente che serve l'apporto di tutti e gli ambiti sono molteplici. Solo così potremo ridare speranza a tante persone oppresse e che il Signore ci affida. Allarghiamo ora lo sguardo su altre persone che, come Chiesa, vogliamo saper accogliere con il cuore di Cristo. Ma prima, alcune proposte pastorali. L'attenzione ai fratelli cattolici di altre lingue rispetto all'italiano e allo sloveno. Dopo l'interruzione dovuta al Covid, come comunità diocesana, vogliamo riprendere le attività pastorali con le comunità di lingua straniera e i migranti cattolici a Trieste. Trieste è crocevia di popoli e culture, lingue e religioni differenti. Tanta gente che qui approda appartiene ad altre lingue, ma è di fede cattolica. Anche il nostro presbiterio è assai eterogeneo, di 18 nazionalità diverse. L'attenzione ai migranti è anche prioritaria attenzione alla cura pastorale e spirituale dei cattolici che qui giungono e che devono vederci attenti alla loro fede. Non intendiamo fare comunità ghettizzate, ma essere al servizio dei loro bisogni spirituali. A tutti i cattolici che giungono a Trieste, di ogni persona, di ogni famiglia, di ogni comunità linguistica, vogliamo essere attenti e scorgere le modalità per accompagnarli nell'incontro con Cristo e la sua parola e i sacramenti. Se l'obiettivo è il vivere come un'unica grande famiglia, la famiglia di Dio, sappiamo che i processi e le modalità per crescere nella fraternità ecclesiale, quando ciascuno ha le sue ferite, le sue tradizioni, le sue nostalgie, non sono determinate a priori, ma da inventare guidati dallo Spirito Santo. Se costitutivamente la Chiesa di Trieste è composta da fedeli di lingua italiana e da fedeli di lingua slovena, da sempre è presente una comunità di lingua tedesca, anche se in questi ultimi tempi si è assottigliata. E poi ci sono cattolici di lingua inglese, oltre ai turisti, che poi si aggiungono, cattolici di lingua croata, di lingua tagalog, filippine, c'è un piccolo gruppo siro-libanese, una piccola comunità pakistana, urdu, e poi tanti fedeli di lingua spagnola. Per tutte queste comunità, in modalità differenziate, a seconda delle esigenze di ciascuna, abbiamo iniziato a riflettere come meglio metterci al servizio della crescita della loro fede. La Commissione Diocesana Migrantes, in un'ottica sinodale, coordina questo ambito. Ma anche qui serve la collaborazione di tutti, anche per individuare le persone che potrebbero essere interessate a pregare nella propria lingua madre. E, sorrette dallo Spirito, altre comunità potrebbero sorgere, quella francese, quella rumena o albanese. La prospettiva non è quella di fare comunità separate, ma di favorire una rete di amicizie e di solidarietà, in cui anche la dimensione religiosa e la cura pastorale diventano determinanti. Io sogno una comunità cristiana di Trieste in cui tutti, quando intercettiamo un cattolico di origine straniera, oltre ad essere accoglienti e solleciti verso le problematiche materiali, sappiamo anche indicargli dove può trovare un prete che parla la sua lingua, con il quale può essere più facile confessarsi o avere un colloquio spirituale, e magari incontrarsi con altri fratelli della stessa provenienza e con loro talvolta pregare e cantare la fede. Non ci capiti di essere solleciti di fronte ai bisogni materiali, della casa, del lavoro, ma poi distratti di fronte alle necessità spirituali di chi è cattolico o di altre confessioni cristiane. Anche questa è una deprecabile discriminazione a cui sono soggetti i poveri. Il cantiere famiglie ferite. Se tutte le famiglie ci stanno a cuore, se vogliamo prenderci cura di ogni coppia per consolidarla nel sacramento del matrimonio, lo scorso anno periodicamente si è riunito un gruppo di persone per elaborare un accompagnamento anche delle persone e coppie che vivono l'esperienza della separazione, del divorzio, di nuove unioni. Si è sperimentato, alla luce delle indicazioni offerte dalla dottrina della Chiesa, che giunge fino alla Amoris Laetitia, un confronto che ha portato anche a cercare spunti di riflessione per i presbiteri e le comunità cristiane. Si tratta di proseguire questo cammino anche con delle proposte pastorali. Anzitutto, occorre portare avanti la formazione sia dei presbiteri sia delle intere comunità, a partire dalle persone che maggiormente frequentano. Una formazione che certamente ha degli aspetti dottrinali importanti e che vanno ripresi, ma sempre nell'ottica di evangelizzazione e dunque di annuncio di un cammino di fede che rimane aperto a tutti e sempre in una gradualità che porta le persone a camminare come pellegrini di speranza. Talvolta, invece, si sperimentano ancora chiusure e sospetti che allontanano le persone ancora prima di averle ascoltate. L'accoglienza nel Signore, secondo il suo stile, è il primo compito che tutti dobbiamo imparare, sempre di nuovo, senza ridurre questa situazione all'alternativa sacramenti sì, sacramenti no. Il cammino con cui i cristiani che vivono la ferita di essere persone separate, divorziate, in una nuova unione è assai differenziato, perché le storie di vita, le responsabilità personali, l'unicità della persona comportano che ciascuno deve porsi seriamente davanti al Signore e domandarsi: qual è il bene possibile? La chiamata che oggi il Signore mi rivolge. Occorre però evitare autoreferenzialità pericolose. E per questo c'è una scansione di passi che, come presbiteri e comunità, siamo chiamati ad assicurare. Accogliere, accompagnare, discernere, integrare. La traccia è quella delineata in Amoris Laetitia. L'importante è sottolineare che sempre si resta in un cammino, dunque in una dinamica, che mi porta anche domani di nuovo a fermarmi davanti al Signore e alle sue esigenze di amore, ma sempre illuminato e consolato e fortificato dalla sua grazia. Di fatto, ogni comunità è chiamata a farsi capace di accogliere, accompagnare, discernere, integrare, evitando lo sguardo diffidente e giudicante in cui tutti si vorrebbe sapere e giudicare del cammino di fede degli altri, fino a violarne l'intimità personale. Invece, occorre gioire se ci sono persone che seriamente si mettono in gioco davanti al Signore, nonostante i peccati, le fatiche e i fallimenti che si sono incontrati nella vita. Non si tratta di buonismo, ma di quella misericordia che attinge dal Signore, dalla sua parola, dal suo esempio. È proprio là dove c'è dolore e peccato, ma anche desiderio di Dio, impegno di dare la propria personale risposta. Di fatto ogni presbitero è abilitato ad accogliere, accompagnare, discernere, integrare e tuttavia, con quell'adeguata formazione dottrinale e spirituale, che impedisce di cadere negli eccessi di un buonismo o di un rigorismo che di fatto abbandonano le persone al posto di accompagnarle e camminare, magari lentamente, magari faticosamente, ma anche gioiosamente, alla luce del Vangelo. Di fatto, in diocesi, nelle riflessioni del cantiere sinodale, si sono individuate due comunità nelle quali periodicamente ci si ritrova insieme a pregare, attorno alla parola di Dio. Insieme preti, religiosi, coppie sposate, persone vedove e anche persone separate, divorziate, in una nuova unione. Vuole essere un segno, un'esperienza, del restare tutti in ascolto di Dio, del camminare nello Spirito e nella Chiesa. Poi ci sono incontri di accompagnamento e discernimento, il cui esito nessuno può determinarlo in partenza. Ma ringraziamo il Signore che ci sono persone che, dentro la loro storia matrimoniale ferita, ci testimoniano il desiderio di Dio che hanno nel cuore. Ci mostrano l'umiltà del mettersi in ascolto di Dio, ci ricordano che il peccato esiste e fa male e che solo Dio salva. Il cantiere per le persone malate e anziane. Nella prospettiva di una Chiesa attenta alle persone, che le sa accarezzare nelle loro ferite e nelle loro speranze, non può mancare una peculiare attenzione agli anziani e ai malati, tanto più che Trieste è una città con un indice di vecchiaia tra i più alti al mondo. Basta un po' di saggezza per riconoscere che nel migliore dei casi tutti diventeremo anziani, chi prima, chi dopo, e che spesso, prima o poi, si è malati. Sembrano banalità, ma se guardiamo alla solitudine degli anziani, alla fatica di reperire le risorse e le strutture adeguate per migliorare le condizioni di anziani e malati, ci si rende conto che ci sono sbarramenti culturali e politici che impediscono una vera solidarietà. Per esempio, pensiamo come in Italia solo un terzo dei malati oncologici ha accesso alle terapie contro il dolore, pur avendone bisogno, e solo uno su cinque, se allarghiamo lo sguardo, a tutti gli altri ammalati. Come singoli credenti e come comunità cristiana, siamo chiamati ad essere in prima linea. Già lo scorso anno abbiamo rilanciato la riflessione e abbiamo fatto alcuni passi. Di nuovo sollecito ad educare i bambini e i ragazzi ad andare a trovare nonni e malati. Da piccoli occorre imparare l'attenzione e la gioia delle relazioni, anche quando sono asimmetriche. Per educare a questo occorre che ci siano adulti, genitori, presbiteri, educatori, che vivono questa prossimità nella quale c'è sempre molto da imparare, tutti. Sia nello scambio intergenerazionale, sia nello scambio con chi è malato e disabile, ci si rende conto che c'è una ricchezza di vita che affiora solo nelle relazioni personali, quelle vere e concrete, nelle quali anche la fragilità è riconosciuta e dalla quale occorre superare la vergogna. Accanto agli ammalati e agli anziani, il Papa talvolta parla di magistero della fragilità. Tutti siamo chiamati a riconciliarci con le nostre personali fragilità, che talvolta mistifichiamo e nascondiamo. Ecco la maggiore libertà che siamo chiamati a scoprire, che la nostra vita ha senso anche se non siamo perfetti, che siamo amati anche se abbiamo limiti e talvolta limiti appariscenti. Questa verità di senso fa bene a tutti, anche ai ragazzi, anche agli adulti sani. Questa attenzione non è delegabile ad altri. Tutti abbiamo in famiglia anziani e malati, tutti abbiamo vicini, conoscenti, membri della comunità che sono malati e anziani. Con tristezza talvolta ho sentito racconti di persone che nella malattia o nella vecchiaia esprimevano il dolore perché amici e parenti si erano allontanati, incapaci di rallentare e condividere un po' di tempo con chi viveva stagioni faticose. Mai a sufficienza ripeteremo che anche per anziani e malati serve un'attenzione religiosa privilegiata e prioritaria. Alcune parrocchie hanno potenziato il numero di ministri straordinari della comunione. Sollecito tutte le comunità ad ampliare questa attenzione e occorrono pastori con l'odore delle pecore per individuare là dove si può suonare il campanello e proporre i sacramenti. Abbiamo bisogno di credenti gioiosi per l'incontro con il Signore, perché siano senza timidezza nel proporre al vicino o al conoscente che c'è una chiesa che arriva tra le case, che ci sono ministri che portano il sacramento dell'amore di Cristo e che sanno esprimere la premura di un Dio vicino. Il cantiere delle esequie e dell'annuncio pasquale. Credo la vita eterna. Così professa la nostra fede e la speranza cristiana trova in queste parole un cardine fondamentale. Essa, infatti, è la virtù teologale per la quale desideriamo la vita eterna come nostra felicità. Il Concilio Ecumenico Vaticano II afferma: se manca la base religiosa e la speranza della vita eterna, la dignità umana viene lesa in maniera assai grave, come si constata spesso al giorno d'oggi, e gli enigmi della vita e della morte, della colpa e del dolore, rimangono senza soluzione, tanto che non di rado gli uomini sprofondano nella disperazione. Dal libro di Giosuè, capitolo 21. Noi, invece, in virtù della speranza nella quale siamo stati salvati, guardando al tempo che scorre, abbiamo la certezza che la storia dell'umanità e quella di ciascuno di noi non corrono verso un punto cieco o un baratro oscuro, ma sono orientate all'incontro con il Signore della gloria. Viviamo dunque nell'attesa del suo ritorno e nella speranza di vivere per sempre in Lui. È con questo spirito che facciamo nostra la commossa invocazione dei primi cristiani, con la quale termina la Sacra Scrittura: vieni, Signore Gesù. Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 22, versetto 20. Spes non confundit, 19. Di fronte alla morte di una persona cara, non ci è consentita nessuna retorica, afferma sempre il Papa. Lo scorso anno abbiamo avviato una riflessione che dovrà dare qualche frutto. Non possiamo accettare che, come mi ha testimoniato un diacono in 2 ore al cimitero, è stato costretto a celebrare 5 funerali di persone sconosciute. Non possiamo accettarlo come preti, come comunità cristiana. Una chiesa missionaria che vuole stare accanto alle persone deve trovare le energie per condividere i giorni del lutto, perché si aprano alla speranza e perché siano già giorni di comunione tra i fratelli nella fede. Non possiamo accontentarci nel dire «qui a Trieste si è sempre fatto così». Capisco che se l'obitorio è al cimitero ci sono spese maggiori se torniamo a fare il rito delle esequie nelle chiese parrocchiali. Aiutiamoci. In ogni caso, anche la prassi attualmente vigente in cimitero va corretta. Occorre poter incontrare le persone, trovare spazi di sincera condivisione del dolore, e anche perché possiamo annunciare la fede nel Signore risorto. L'amore vissuto qui sulla terra, quello che ci lega ai nostri defunti e che permane anche dopo la morte, è preludio, presagio di un amore infinito che mai finisce, l'amore divino. E in questo amore, tramite Gesù, il risorto, e tramite il dono dello Spirito, noi siamo già inseriti, anche se spesso ci distraiamo e ci lasciamo prendere da questo capitalismo consumista, che annebbia ogni ricerca di senso e di amore vero e compiuto. Della vita eterna, che è elemento costitutivo della nostra fede, noi balbettiamo quanto a saperla descrivere. La immaginiamo come ha fatto Dante, come ha fatto Michelangelo. Anche i pericoli di scambiare le metafore per definizioni. Noi crediamo la vita eterna e ringraziamo Gesù che ci ha aperto la via. Io sono la via, la verità e la vita. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. E finalmente lo vedremo così, come Egli è. E saremo con Lui, e Lui con noi. E finalmente non ci saranno più lacrime, non ci sarà più dolore, non ci sarà più ingiustizia e morte. Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 21, versetto 4. Celebrare le esequie cristiane è esperienza di annuncio pasquale, che i nostri occhi pieni di lacrime, come quelli della Maddalena al sepolcro, al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, versetto 11 e seguenti, diventino pieni di gioia. Lui, il risorto che ci accompagna, anche nella nostra disperazione, e che fatichiamo a riconoscere, finalmente pronuncia il nostro nome e riaccende il nostro cuore. Conclusioni. Avanti, avanti. Trieste è una di quelle città che hanno la vocazione di far incontrare genti diverse. Anzitutto perché è un porto importante. E poi perché si trova all'incrocio tra l'Italia, l'Europa centrale e i Balcani. In queste situazioni, la sfida per la comunità ecclesiale e per quella civile è di saper coniugare l'apertura e la stabilità, l'accoglienza e l'identità. E allora mi viene da dire: avete le carte in regola. Grazie, avete le carte in regola per affrontare questa sfida. Come cristiani abbiamo il Vangelo, che dà senso e speranza alla nostra vita. E come cittadini avete la Costituzione, bussola affidabile per il cammino della democrazia. E allora, avanti, avanti, senza paura, aperti e saldi nei valori umani e cristiani, accoglienti ma senza compromessi sulla dignità umana. Su questo non si gioca. Papa Francesco all'Angelus di domenica 7 luglio 2024. Abbiamo le carte in regola per affrontare le sfide di questo tempo e allora rinnoviamo la nostra fede nel Dio di Gesù Cristo. Illuminiamo le sorelle e i fratelli con la speranza che ci ha donato. Abbracciamo il mondo con la sua carità. Con te, Maria di Betlemme, nell'accogliere tuo figlio, l'Emmanuele. Con te, Maria di Nazaret, nella carità che ha acceso il cammino di Cristo. Con te, Madre degli Apostoli, nell'ascolto del Maestro, parola che si è fatta carne. Con te, Madre del popolo di Dio, nella trama di costruire una comunità di fratelli e sorelle. Con te, pellegrina sul Golgota, accanto ad ogni cuore trafitto e spezzato. Con te, pellegrina nel Cenacolo, in docile accoglienza dello Spirito. Con te, l'umile in cui tracima il disegno divino, nella storia, ma in attesa dell'abbraccio compiuto della Pasqua. Enrico, con voi fratello, per voi vescovo. Conclusione della lettera pastorale Io sono con te. Genesi 28:15. Grazie del vostro ascolto.
Radio Nuova Trieste ha presentato
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!